tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9:15 minuti, diamo il buongiorno ai nostri ospiti Marco Dipinto e Giuliano Dule. Buongiorno ragazzi, come state innanzitutto?
Ciao alla grande.
Bene, bene, bene. Ciao. Allora, Marco Dipinto, 35 anni, da 12 anni vive a Londra, ma pugliese di Barletta. Confermi questa scheda che mi hanno mandato?
Informatissimo.
Io non sapevo nulla, però poi ho trovato questa scheda.
Dappertutto.
Aspetta,
cazzo.
Pugliese di Barletta come il nostro Giuliano Leone, non sbaglio?
No, Giuliano è Bario.
Vabbè, più o meno siamo
non
lì,
confondiamo,
no?
No,
c'entra un cazzo. Ma Molfetta c'entra qualcosa?
È vicino tra Bari e Barletta.
Ma vi odiate tra di voi? No,
no, no. No,
c'è cioè la
città
Rima,
di Caparezza,
poi,
la città di Bravo,
vero,
la città di Caparezza. E credo sia la città pure di Giuliano Leone, se non sbaglio, no? Il nostro Giuliano Leone.
Bari, è di
Bari. Ma sei sicuro che non è di Bari?
Ma come lui fa il vanto? Io sono
perché
barese
lui c'ha paura che se dice Barletta non sa nessuno che cos'è. Allora,
hai
quindi,
detto Molfetta adesso.
O Molfetta, uguale.
Stiamo già esagerando.
Allora, è il fondatore di venendo da Barletta, però poi si sposta a Londra e fonda Become the UK, brand ormai riconosciuto in tutta Europa grazie anche a una pagina Instagram molto seguita che ciascuno di noi qua segue e ciascuno di voi seguirà subito.
Il suo successo è grazie a noi che ci passiamo i video di quella pagina.
Tanto grazie a voi che siete ignoranti, non sapete parlare inglese, quindi usate i miei sottotitoli.
Esattamente, e abbiamo imparato, ti voglio dire la verità, abbiamo imparato l'inglese grazie a te. Cioè adesso sappiamo l'inglese e siamo degli uomini migliori grazie a te, caro Marco. Saluti al barlettano da un canosino. Intanto arriva subito un messaggio.
Canosa,
vi odiate con Canosa dei Puglia? Io sto cercando di
cerco
Canosa, le rivalità, diciamo. Non so.
Quali sono le differenze?
Quali sono le differenze? Cioè, aspetta, mi fai una cosa, mi fai una prova. Mi puoi dire una frase qualunque in dialetto di Barletta? Sentiamo. Una frase qualunque.
C'è cosa vuoi?
Perfetto. E adesso avresti potuto dire quello che ti pareva, tanto. Adesso me la ridici la stessa frase, ma in diretto di Bari.
È uguale. Non parlo il barese, cioè, come dire.
Ah no, ti fa schifo il barese a te.
Giusto? No, adesso
non parliamo la lingua del nemico.
Esatto. Ma dipinto c'è tanto che sappia due lingue, ma che vuoi? Cioè.
Ho vedi, ho fatto uscire subito fuori la rivalità, no? Che ha detto no, no, perché noi per carità ci abbiamo tutti, ci vogliamo bene, è vero un cazzo.
Assolutamente no.
No, niente. Tra l'altro io sono stato, non c'entra nulla, però volevo dirlo, sono stato a Matera, che è in Basilicata, con degli insegni. No. Parlano tutti
poco.
Barese. Vogliono venire in Puglia,
per forza.
Sì,
come Caparezza.
Per forza. Che vogliamo dire che la Basilicata gli togli Matera, non ha più nessun motivo.
Ma
niente.
Che stai dicendo? Maratea, c'ha delle cose stupende.
Orrenda la Basilicata, possiamo dire.
La Basilicata possiamo
parla,
dire.
Parla quello di Barletta, cazzo, se siete mai stati a Barletta.
Allora, aspetta un attimo. La Basilicata è orribile, però grazie al fatto che c'è Matera, è la più bella regione d'Italia.
Vabbè, tutto torna, diciamo che ha un senso.
Così. Allora, dobbiamo fare un grandissimo in bocca al lupo, amici miei, quindi mi rivolgo a Marco e Giuliano per la nuova avventura universitaria di Mario. Vai, prego, se volete fare questo in bocca al lupo, è il motivo per cui siete venuti qui.
Auguri per la disoccupazione, vecchio.
Allora,
o McDonald's.
Voi che ne pensate dell'ipotesi, della possibilità di andare a letto, per esempio, con un grande dittatore per evitare qualche cosa di brutto che potrebbe, so, andare a letto con Hitler?
Ma io lo farei anche...
Anche gratis.
Sì, anche gratis, senza evitare niente di brutto. Cioè, così,
cioè per l'esperienza, vuoi mettere?
Cioè, immaginati i soffocotti che sa fare Stalin.
Sì,
cioè,
ah, tu dici che sarebbe
cioè,
bravo?
Con quel baffo, vecchio, incredibile.
Tu dici che
sarebbe un po' una figa? Sì, ma perché poi è comunista, capito? Da. Cioè,
ah,
capito? Cioè, da
vero,
e prende tutto, no?
È vero, è vero,
poi,
è vero.
Secondo te... anche questa cosa quando gli ho metto in... Stalin, vabbè, basta. No.
Secondo te si donerebbe, quindi, Stalin... sarebbe
detto
un'esperienza
Stalin,
da fare.
No, no, avete capito?
Sì,
no,
capito,
meravigliosa, meravigliosa.
Si donerebbe, sì, diciamo, dai, alla fine è uno che è inclusivo, cioè ogni paese che ha visto vicino l'ha voluto prendere dentro, cioè quindi ci sta.
Quindi, ma invece io pensavo una cosa, ragazzi, adesso mentre parlavate mi avete suggerito voi, ma una cosa intermedia, cioè che ne so, andare a letto per dire con un politico mezzo e mezzo, cioè un demita, no, per ottenere un obiettivo più piccolo. Cioè, che ne so, no, non te ne
allora, Marco di Barletta non ha idea di chi sia Ciriaco De Mita, intanto. Cioè,
ma De Mita non era di Barletta, quello lui? No,
no, no, no, era Campano.
Ma tutti Barletta.
Siamo lì più o meno, no?
Sì,
solo Pietro Mennea.
È da Roma in giù.
Era Pietro Mennea di Barletta.
Il sud per i romani. Il Mamma sud per i romani.
Da Roma in
Campania,
giù,
ma il sud per i romani è tutto uguale. Cioè, tutto sud praticamente.
Barletta, Palermo.
Ma perché voi sapete la differenza fra il romano e il viterbese, per dire? O il romano e il. Manco noi sappiamo.
ma neanche, non c'è la libertà romana in Viterbese.
Vedi, invece
cioè,
no.
Perché a Viterbo sono i romani ricchi nel weekend, quindi questa
è per noi, scusa, per noi il Veneto così, è tutta un'unica grande regione, laddove
Padova, ma anche per il Veneto è tutto un unico stato.
Tra Padova e Venezia c'è la differenza.
Padova e Venezia c'è la differenza, sì.
Belluno, che ne so.
Allora, Belluno montagna.
Sì, no, questo vabbè, ma a livello linguistico.
A livello linguistico, certo, per esempio, a Belluno sembrano molto uomo di Neanderthal. Cioè, a Venezia.
Tipo.
Cioè, chi parla tutto un po' così.
Ah,
cioè,
ok, tipo bergamasco.
Vai a Venezia, tipo, invece sono tutti che sembrano un po' che hanno subito una lobotomia, no? Perché che sboro che parla così, a fare sta roba che va in giro a fare, no? Perché siamo delle. Invece, Padova parlano un po' più come me, cioè, che sono extracomunitari.
A Padova sono tutti extracomunitari. Ha avuto delle parole.
C'è solo Rovigo.
Ha avuto delle bellissime parole, però, per i suoi corregionali.
Sì.
Del... Va bene, senti, allora ragazzi, ci raccontate, veniamo un po' a noi, Marco, ci racconti un po' come nasce, la domanda classica che si fa è così, come nasce l'idea di Begomedy UK, cioè come ti è venuto in mente questa roba?
È semplice, io mi sono appassionato a questo genere e volevo portare questo genere in Italia, che c'era già, era stato portato da un gruppo comico 2008-2009, l'obiettivo era quello di fare divulgazione la stand-up comedy in Italia, un'arte, un genere di comicità che non c'era, perché noi siamo sempre stati un po' abituati, no, al cabaret classico, e quindi questo genere di comicità negli ultimi 3-4 anni è esploso definitivamente, quindi il sogno era sempre stato quello di portarlo qua, quindi adesso vedere questa incredibile esplosione è fantastico, perché finalmente anche tantissimi locali di Roma fanno stand-up comedy, che sembrava pazzia fino a qualche anno fa, adesso ce l'abbiamo fatta.
Quindi tu dici, no, spingendo sulla... Lo sai che io ho notato, adesso non so, mai mi attirerò le ire di molti, però che fino a qualche anno fa la stand-up comedy prendeva molto poco dai grandi attori internazionali ed era una roba molto casareccia, molto all'italiana, cioè un po'... Secondo me, a me non faceva particolarmente... Un po' dozzinale, non so come definirla, in senso ancora più dispregiativo. Poi, orribile.
Sarebbe da aprire una parentesi,
no.
Però...
È solo la mia percezione.
No, dai, apri.
Creeremo un incidente diplomatico che non finisce mai. Diciamo che, come diceva lui, i primissimi a fare stand-up qui in Italia, a un certo punto si sono sentiti unti dal signore, dimenticando che quel genere, per esempio negli Stati Uniti, ci avrà 50 anni, penso,
dal,
più o meno.
Dal 1930, quindi,
ecco,
quindi
di più. Sa di chi sta parlando.
Invece si sono sentiti molto importanti, al punto che, per esempio, noi io e Maurizio abbiamo fatto Colorado, ci prendevano per il culo perché, ma cosa fate, le macchiette? Se poi non fosse che io ho ascoltato con la mia voce telefonate di illustri esponenti di alcuni gruppi che pregavano il capostruttura di turno per fargli fare la puntata a Colorado, senza capire che poi non è un conflitto tra comicità, ma come, e ti ringrazio perché con quella pagina lì innanzitutto spieghi un meccanismo che è meraviglioso, ma poi dice due o tre cose che noi ripetiamo, ma detto da uno che se ne occupa settorialmente, prendono modi manuale. O fai ride, come si dice a Roma, o fai ride o non fai ride. Poi il genere come ti fai
Poi il genere è un confine complicato.
Ma sentirsi unti dal signore perché tu al tempo, ogni tre parole, ho bestemmiato in pubblico. Beh, io faccio da 30 anni in radio.
Bestemmi
pubblico.
Bisogna. Perché c'è sta diatriba, ste guerre.
Invece adesso credo che la grande divulgazione sia abbassata l'età media, si è ampliato proprio il parterre dei partecipanti, quindi è diventata più popolare, quindi è più fresca. Migliora, va in competizione.
È così, secondo voi?
Allora c'è sta finta diatriba tra stand-up comedy e cabaret. Secondo me è giusto fare una distinzione. Sono due cose diverse. Okay, come dire, rock e jazz sono diversi, è però come... fanno parte della stessa famiglia che è la musica.
Cioè, tecnicamente, cabaret, ecco,
tecnicamente la stand-up è più senza filtri, magari non usa oggetti di scena, parrucche, i tormentoni che usa il cabaret.
Sì.
Sono due generi diversi, ma l'obiettivo unico deve essere sempre quello di far ridere.
Okay.
E chi fa stand-up a volte, come anticipavi tu, pensa che no, devi far riflettere. A me non ce ne frega un cazzo di riflettere. L'obiettivo della comicità deve essere uno ed è di far ridere. Poi se mi fai anche riflettere, ben venga. Però se non fai ridere, stai fallendo.
Certo. Però è applicabile a ogni tipo di genere.
Qualsiasi cosa. Esatto.
Perché poi a un certo punto ha fatto il giro e fortunatamente invece, e secondo me c'ha pure una mezza motivazione socio-economica, questa esplosione avviene più o meno col Covid. Perché a un certo punto costa meno produrre anche in Italia lo spettacolo di stand-up.
Infatti noi siamo poveri come la merda.
Serve un artista e un microfono, banalmente. Ecco perché, per esempio, alcune produzioni televisive hanno investito molto su quel tipo di format televisivo. E ben venga, questa allargata...
Molto, adesso non esagerare.
No, molto nel senso come spazi, poi economicamente, sì, sì, sì. Guarda, conosco molto
c'è
bene.
C'è qualcuno che ci scrive.
Hai ragione.
Ci scrive: Marco andrebbe sicuramente a letto con Matt Rife anche solo per salvare un cucciolo di panda. Non so.
Confermo,
se...
assolutamente. Anche senza salvare nessuno, direi.
Allora, bene, bene.
Marco
scrive...
sacrificherebbe l'ultimo cucciolo di panda al mondo per andare a letto con Matt Rife.
Ribaltiamo la questione. No, infatti c'è anche Vito che scrive: gli dite che vogliamo più video di Matt Rife sottotitolati? Quindi c'è più... questa richiesta. Cioè,
mettiamo uno a settimana. Non fa ridere Matt Rife, diciamo.
Senti, senti. Allora, voi...
Matt Rife fa ridere anche sborrare, quest'anno.
Cioè, nel senso, l'atto in sé oppure dirlo?
No, no, Matt Rife che è bonus, l'unica capacità che ha.
Ah, tu dici che non è,
oh,
non è
l'unica che va a te,
no,
il dissing.
È un fenomeno improvvisato.
No, è bravo, non è bravo.
Bravissimo.
Molti dicono, però per dire, no, Matt Rife, perché è bello, certo, l'aspetto estetico lo aiuta, cioè, no, però improvvisare è un fenomeno.
Ovviamente
ecco,
rosico. Sull'improvvisazione. L'improvvisazione è fenomeno. Io rosico solo perché è bonito, cioè, io appena vedo un uomo con gli addominali scolpiti vorrei sparargli. Questa è la è l'unica cosa, cioè,
c'hai ragione.
Tipo, cioè è una cosa che no?
Invidia, invidia.
Lo sai chi è Bono pure?
Bono,
Bono, se parlo, quello, degli, Bono. Quello degli U2.
Come si chiama?
No, aspetta, come si chiama quello
Maurizio
lì?
Battista.
Bravo, come fa? Era lì che volevo andare a parlare. No, c'è un italiano pure che è Bono. Giuliano Dule,
non è italiano. Giuliano Dule,
no, era italiano.
Comici buoni italiani.
Comici
allora, c'è quello lì con i capelli, che però poi ho scoperto che è pelato. Cioè, quello con i capelli biondi,
formazioni, stai da
quello, drag, ma che indicazione
Benito Mussolini,
no, quello col cappello al contrario, con i capelli biondi,
cappello al contrario,
con i capelli biondi, che però è pelato.
Ma chi è?
Dai ragazzi, col cappello, vabbè, poi lo svedrò.
Giorgia Meloni, non ho capito.
E poi ce n'è un altro pure, ma comunque gli stand up comedians secondo me hanno tutti un loro fascino,
tranne Giuliano.
Senti, voi siete una pagina che dico voi, ma sei tu da solo in realtà?
Lui,
o c'è uno staff?
Cioè lui non fa niente in realtà.
Io nella pagina faccio solo fare i soldi in Italia. Con le...
c'è un team dietro. C'è un team.
Ne faccio niente, cioè no, hai ragione, infatti.
Allora, c'è un team dietro, c'è un team dietro.
Team dietro. Ok, è molto variegata, nel senso che ci sono vari tipi di proprio diversi di diciamo di stand-up comedian che fanno anche comicità diverse, eccetera, eccetera. Ora tu come ti posizioni anche personalmente su questa questione del non si può più dire nulla, delle varie cose? Per esempio, rispetto magari a dei comici come Ricky Gervais, che si è scagliato più volte contro il politicamente corretto, eccetera, Dave Chappelle, la sua crociata contro che gli è valso l'appellativo di transfobico, eccetera, eccetera. E poi però ci sono anche dei comici che sono molto bravi e che però lo fanno all'interno, ci sono anche addirittura quelli della comunità LGBT, certo. Che lo fanno proprio all'interno di certi canali.
Addirittura.
Dai a ride, tu dici.
Addirittura. Cioè, pensa dove siamo arrivati.
Fanno perfino esprimere tali soggetti.
Esatto.
No, dico, come ti posizioni tu su questa roba qua?
Ah, il politicamente corretto sicuramente esiste, però noi abbiamo portato in giro uno spettacolo che si chiama Dark, c'era anche Giuliano che si esibiva, in cui abbiamo detto veramente il cazzo che volevamo, nessuno ci ha fermato, nessuno ci ha offeso, nessuno ci ha rotto le palle. Quindi secondo me puoi dire qualsiasi cosa, ma devi saperlo fare con intelligenza.
Però io mi
domando... Si può dire tutto quello che
come
si vuole.
Cioè, io sono d'accordo con te, e Alessandro prima lo diceva, sono d'accordo con voi, però come si come si stabilisce se l'hai detto con intelligenza o no? Cioè, qual è il... perché non può essere l'applauso
del pubblico. Ricetta. È la gente, la reazione.
Ma non può essere l'applauso... Kevin Hart è il numero uno. Cioè Kevin Hart allora è più grande di tutti.
No, a me non
fa
ridere mai.
Si sente la reazione,
Devi trovare il tuo pubblico. Noi abbiamo il nostro pubblico che ci viene a vedere, la nostra nicchia di mercato, ce la siamo trovati. Siamo creati questa strada un po' indipendente da tutti.
Vabbè, però delle modalità anche ci sono. Per esempio io ho fatto l'ultimo pezzo su Comedy Central sull'isola di Epstein e mi hanno scritto sotto una, mi ha detto: ah, come osi, solo un maschio bianco etero poteva prendere in giro tipo la prostituzione femminile. No, sì. E io ho scritto: non sono etero.
Certo.
Qual è il problema? Allora basta essere ma... Cioè, il problema è che le persone confondono spesso il tema della battuta, certo, con il bersaglio della battuta. Cioè, se io faccio un pezzo sull'isola di Epstein, non vuol dire che sono a favore dell'isola. Ovviamente sì. No, no, sto scherzando, non è quello. Però dico, cioè, è proprio che faccio un pezzo sull'isola di Epstein perché sto parlando di una cosa della perversione maschile, no? Dell'idea del potere. Però se tu invece leggi quel tema e lo associ subito al fatto che di quella cosa non si può parlare perché altrimenti sei una merda, allora lì vedi, è proprio è la critica che è fatta con stupidità, non è la battuta che è fatta senza intelligenza.
No, beh, anche perché da questo punto di vista probabilmente trovi una persona che si lamenterebbe di tutto, cioè qualunque, esatto, di qualunque cosa tu vuoi parlare. Io mi stupisco che non ci sia ancora qualcuno di Barletta che ci ha scritto "non mi permettere sconsi".
Ma il che non sanno scrivere.
Sarà Marco.
Perché non sanno scrivere? È il contesto che è importante, cioè pensare di poter andare su Canale 5 in prima serata a dire le cose che noi diciamo a teatro è impossibile. Quindi bisogna anche andare nel contesto giusto.
Allora, qualcuno ha azzeccato quello lì che dicevo io, è quel mio, è un mio amico, no?
Carissimo.
Carissimo amico, come stand-up comedian, che ha i capelli biondi, però è pelato col cappello.
Come si chiama?
Ezze qualcosa.
Ezze
qualcosa. Hanno subito azzeccato il nome.
Eleazaro Rossi.
Bravissimo.
Eleazaro.
Eleazaro. Sono due ore che lo sto dicendo.
Io
la parrucca.
Io ho capito la parrucca. Cioè pure io.
No, non ha la parrucca, ma sa dovrebbe mettere però.
Ha il caffè.
Bellissimo.
Eleazaro.
È rimasto malissimo
così. Ele, mi dissocio da tutto quello che stanno dicendo.
Meraviglioso. Anche noi ci dissociamo naturalmente. Dunque, quanto è difficile spingersi con la satira della stand-up comedy in Italia a causa della morale nostrana / cattolica, che però poi avete fatto caso che sta morale cattolica diventa alla fine un alibi per tutto, no? Nel senso, ogni volta che dice morale cattolica, però non lo so, vabbè,
è una scusa che usano i comici scarsi, che non fanno
ecco, no, perché Giuliano, i comici italiani sentono la limitazione nel proporre argomenti sensibili, la guerra, lo stupro, l'olocausto. Sentite delle limitazioni.
Vabbè, adesso basta, che sennò vengo. No, allora, secondo me questa cosa della morale cattolica, cioè veramente è una...
È morta, però.
L'abbiamo persa, è andata.
Niente, è finita così.
È finita così. No, ma allora, beh, sta cosa, per esempio, io lo vedo sempre perché ci sono questi comici che salgono sul palco, capito, e cominciano tipo a dire: ah, allora, l'altro giorno sono andato in chiesa, e poi tirano una bestemmia che dici: zio, c'è bisogno di una battuta, non è che c'è bisogno della morale cattolica.
Certo.
Cioè, ho capito, se tu vai sul palco e bestemmi, vecchio, io vengo dal Veneto, vado dalle Marche, dove vuoi, vado al bar,
grande,
c'è gente che bestemmia.
Cioè, entri, esatto.
Molto meglio di te.
Sì, molto meglio di te, con molta più creatività, molta più creatività, molta più cattiveria, e quindi... Cioè, la morale...
Tu dici la bestemmia fa ridere, però è facile.
Ma, no, ma no, deve essere contestuale. Cioè, fa ridere in un contesto.
Esatto, non fa ridere.
Cioè, fa ridere come...
No, non fa ridere, a me fa molto ridere.
No, vale.
Fa sempre
molto ridere. Sì, però, capito, non può essere la tua punchline la battuta.
Certo, certo.
Cioè, nel senso, la tua punchline, il punto alto della tua battuta a bestemmia. Perché allora, se tu ti aspetti che... Io non mi sconvolgo con una bestemmia, non so come dire. Cioè, e cosa stai portando? Cioè, quello che tu vorresti tipo convincere a bestemmiare, no? Il cattolico di cui tu hai così tanta paura, che si aleggia in questi comedy club costantemente. A me pare sti cattolici vadano a vedere solo sti comici, cioè che vanno lì a vedere certa gente.
Beh, è un po' così, però sì, sì. Cioè, no, in generale, no, del cattolico, dico,
cioè, voi siete la dimostrazione che la censura non esiste. Voi siamo dite quello che volete.
Attenzione.
Noi abbiamo assistito a delle robe assurde oggi,
incredibile,
no?
Se io facessi...
Ah, sì?
No, ma poi... credo che ci abbiano censurato. Siamo più in onda. No, ma senti una cosa, potete per favore dire qualcosa di bruttissimo sul nostro speaker radiofonico Sandro Canori? Se non lo conoscete, qualcosa di bellissimo invece.
Sandro è, che dire, il peggior comico d'Italia. Sandro Canori, possiamo dire?
Sandro è la cosa peggiore che è successa al diabete.
Benissimo, direi che ci siamo.
Grande.
Potete
Sandro
dire a
Sandro,
Sandro Canori, visto che non mi rispondi ai messaggi da due settimane, pezzo di merda.
È una merda,
testa di cazzo, maledetto schifoso. Allora, potete dire a... Ma lo cacciamo via, per favore, oggi stesso.
Schifo.
Potete dire a Marco Dipinto che Brignano è il comico numero uno in Italia? Insomma,
possiamo dirlo.
Una pura provocazione. Il numero due, possiamo dire che il numero 2, perché Maurizio Battista numero 1 e Brignano numero 2.
Sono d'accordo.
Fa vomitare Brignano, lo dico in diretta anche.
Ma dillo, dillo, tanto ci è arrivato appresso.
Sposa
la suocera.
Sì, sì, è vero, perché ci stanno sempre qui. Allora, a parte le buche di Roma. Le buche di Roma è un classico, no?
Com'era?
I social.
Entri a buca all'Aventino, te ritrovi a Ostia.
Ciao, parla uno che ha fatto Colorado, dai.
Risate,
allora.
È così,
Ma si è cagato sotto.
No,
ti dico, il mio amico Maurizio Battista,
effettivamente. No, io abbiamo fatto con lui uno spettacolo, anni fa, nel 2016 abbiamo fatto con lui uno spettacolo. Allora, io lo conosco e adesso bestemmerò per loro.
Come
in realtà, forse tra quel... di quel settore lì è il più vicino alla modalità stand-up.
Raga, io vado via, dai.
Solo che, aspetta, solo che lui la fa, chiaramente, il problema di Maurizio, per carità, non so nessuno per dire che lui abbia un problema,
carità,
è che ha, come ti posso dire, ha dei riferimenti e dei macro temi che uno dovrebbe dire, fratello,
a me sembra che abbia delle bocche da sfamare.
Ma non possiamo,
che è una grande verità.
Sì, ma non possiamo, secondo me, cioè, io chiedo, non possiamo uscire dal tema. Tu suocera, no, mia suocera, rompi
però,
i coglioni,
scusa,
mia moglie.
No, discorso è
può.
Ragazzi, okay. Non può.
Io all'inizio,
adesso non voglio essere cattivo,
all'inizio rompevo i coglioni, ero molto estremista su ste robe, però ora anche nei cabarettisti cerco di vedere il lato positivo, cioè Battista sul palco è un fenomeno.
E infatti io sono andato a vederlo dal vivo e devo dire, tipo, a livello di esibizione, tipo live, capolavoro assoluto, cioè ma molti di questi stand-up comedian che lui diceva all'inizio che facevano i duri e puri dovrebbero andarla a vedere ogni tanto Maurizio Battista e capire come si sta sul palco.
Noi ci scherziamo, di Brignano non salvo nulla.
Qui c'è una beef, c'è un odio generazionale.
La domanda è, alla fine di questa puntata, da chi ci riusciremo a far denunciare, secondo voi?
Ne abbiamo
Brignano,
già una
gli eredi di Hitler.
Gli eredi di Hitler, secondo me, saranno.
Cosa ne pensano di Daniel Sloss, che io adoro, a differenza del direttore? No, ma non è che io non lo adoro, che ho altre preferenze, diciamo così, però...
Vabbè, non capisce niente il direttore. Un fenomeno Daniel Sloss.
Il cattolico va nei comedy club per il bestemmia check, poi... sentiamo, vai.
Buongiorno, allora, buongiorno. Questa non è proprio una legge, però in teoria sì, si potrebbe fare che la fai una legge per i produttori di macchine. In pratica farei sì, che sentiamo. Non si possono produrre macchine, che
interessante.
Cioè in pratica tu per girare devi mettere la freccia, la macchina se non metti la freccia.
Ma forse è sbagliato.
Com'è come materiale? Buono, ci si può lavorare
a base di un buon pezzo.
È il primo open mic di Toro Seduto.
Ma quindi, i cabarettisti, possiamo dire che i cabarettisti sono gli boomer della stand up?
Ma no.
No, troppo ingeneroso.
Io non la vedo così. Ripeto, sono due generi diversi.
Vabbè,
a me il cavale non piace, però sti cazzo hanno il loro pubblico e va bene così.
Ma io tra i migliori, i boomer, no, tra i migliori comici che vedo sul palco, secondo me la maggior parte sono cabarettisti, come capacità di stare sul palco a volte, no? Cioè, però dipende.
Vabbè, Giuliano sta dicendo una cazzata. Però
ma chi?
Allora, scusa,
un sottotitolo. Come mai? Vuoi fare sottotitolo, Marco? In radio non funziona il sottotitolo.
È vero, cazzo. Non lavorerò mai in radio.
Qualcuno ci scrive: come mai non si sente la radio? Siete spiritosi. Allora, Brignano non sta non sa stare manco in fila al supermercato. Non so, vabbè, questo
perché forse lo sa.
Ci vuole un'abitudine.
Perché sono 20 anni che non ci va, visto che ci vanno i suoi domestici, probabilmente.
Che ne pensano di Fulvio Venanzini, che è palesemente un nome inventato?
No, Fulvio è un comico. Salutiamo Fulvio.
No, è un nome inventato da un comico.
È morto stanotte.
È morto purtroppo stanotte.
Sì. È di Viterbo, Fulvio.
Poi è per quello che è morto.
Di Viterbo.
Sì, per quello, purtroppo, a Viterbo. Allora, Proietti faceva cabaret o stand-up? Questa è una provocazione mascherata da domanda, secondo me.
Ah, raga, vabbè. Faceva comicità, possiamo dire faceva comicità senza stare a specificare?
Penso che sia proprio un esempio del cazzo.
Ah, vabbè, non
così, dai, travalica ogni tipo di genere, però, e non si è mai identificato
con offendere così
con nulla, ed
i cabarettisti stanno al softcore come gli stand-up comedian stanno all'hardcore, scrive qualcun altro.
Questo mi piace, ci sta.
Piace, buono?
Sì.
È buono.
Questo è meglio.
Questo me lo rigioco io. Sì, come si chiama questa persona che
si chiama, te lo dico.
Che la blocco su Instagram.
Piero, pensa
Piero,
che no.
Grazie.
Allora, invece pensa che nome strano. Allora, invece c'è un Marco, un comico che hai sotto mano, proprio adesso è fresco che ti sembra geniale, che secondo te sarà il next big thing, proprio come si dice in questi casi.
Vabbè, ovviamente, cioè,
tolto Giuliano Duro, ovviamente.
Vabbè,
no, ma anche internazionale, qualcuno che che stai valutando in questo periodo e che ti sembra.
Allora, italiani, vabbè, nominiamo Tiziano La Bella e Antonio Ricatti, che sono due comici incredibili che meritano più successo di quello che hanno e lo avranno.
Sì.
E c'è un comico che si chiama Diederik, è un ragazzo olandese che tu conosci, tra l'altro.
Certo,
che secondo me
al Fringe con lui, ti
è il miglior comico under 30 al mondo. Diederik con la K, se lo trovate su Instagram. Fenomeno incredibile, super dark. L'ho rivisto ad Amsterdam 2 settimane fa. Fenomeno, lo vedremo presto, secondo me, su Netflix.
Eppure super buono, tra l'altro.
Un figo atomico.
Che la cosa ormai è diventata. Sai che è Anthony Jeselnik pure è buonissimo.
Giuliano si scoprirebbe qualsiasi cosa. Però Jeselnik,
come diceva Jim Jeffries, lasciami in una gabbia con qualcosa per una settimana e la scopo.
No, perché devo dire che lui è bravo e ha questa, questa comicità molto fatta di battute, sì, però insomma è fenomenale anche
sì,
lui.
Sì, sì, sì.
Va bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con i nostri ospiti in studio, con Marco Dipinto di Bicomedy UK, la pagina, sei solo su Instagram o anche altri social?
TikTok, Facebook,
dappertutto praticamente, Bicomedy UK, e con Giuliano Dulle che poi ci racconterà dove possiamo vederlo possibilmente al di là dei social. Radio Rock Podcast. Rientriamo in diretta a Spoonman Soundgarden. Tra poco ascoltiamo le canzoni che hanno scelto Marco e Giuliano. Marco e Giuliano sembra un po' Kiss Me Licia, detta così, secondo me. Però vabbè,
era Andrea, anche Pio Amedeo.
Ah, era Andrea e Giuliano, sbagliato. Pio Amedeo, bravissimi, no? Numeri uno, diciamo.
Salutiamo,
i
più grandi. Foggia.
Sono di Foggia. Vabbè, quindi questo tutto dire, dici, no? Il fatto che siano di Foggia
è incredibile che siano usciti.
Allora, meglio Pio Amedeo o meglio Brignano, secondo te? Vediamo un attimo. Andresti a uno spettacolo di Pio e Amedeo insieme a featuring Brignano, Marco?
Io vai, vai, Marco.
Io voto per Pio Amedeo.
Pio Amedeo, dici?
Più simpatico.
Più Pio o Pio Amedeo?
No,
Pio.
Dai,
Pio.
Da che punto di vista?
Cioè, quindi la classifica com'è? Pio, Pio Amedeo Brignano o Pio Brignano Amedeo?
Pio Amedeo Enrico.
Pio Amedeo Enrico.
Chiamo Enrico, un amico. Ciao Enrico.
È un grande amico. Giuliano?
Marco. Io Pio Amedeo li ho ospitati a casa all'università a Bologna.
Ma dai.
Perché erano
l'aneddoto.
Amici del mio... sì, sì, erano, cioè... mi ricordo questa scena che facevano. Siamo andati in bicicletta a giocare a calcetto. C'erano Pio Amedeo in bicicletta.
Che
biciclette...
storia è?
No, no,
bellissima.
Fatelo parlare.
Io Pio Amedeo in bicicletta. Con le biciclette che io avevo rubato.
Ma su un'unica bicicletta?
No, no, sì, sì, insieme. Erano tipo il mondo di Amélie.
Cioè. Perché io mi immagino questi qui fanno tutto insieme, capito?
Sì, sì,
anche
ma
in bicicletta.
Anche segarsi, è incredibile. No, no.
Bellissima scena. Io pagherei per avere
no,
un video.
No, una scena orrenda, non la vorrei mai vedere.
No, beh, no,
meraviglioso. Due, altri sì.
Ladri di bicicletta.
Ma perché no?
Perché due non mi piacciono.
Ma è il neorealismo De Sica, no? Ti ricordi De Sica quando c'ha le scene questi
sì,
qui
vabbè,
che si masturbavano?
No,
grandissima. Questo pure era Cristian De Sica, credo. Vabbè. Comunque,
ladri di bicicletta. Insomma, stavo andando in bicicletta. Stavo andando in bicicletta per andare a giocare al campetto. A un certo punto io tipo per la prima volta in vita mia sento il Foggiano esplodere. Eravamo sul marciapiede, quindi chiaramente colpa nostra. Una signora bolognese faceva: oh, ma cos'è questa cosa che stanno facendo questi?
Bello.
E senti: oh, signor, levo il cazzo, voglio il tuo cazzo, signor. Era Pio Amedeo che stavano parlando a una poveretta signora. Tipo.
Ma non so se poverino perché l'hai raccontato signora tu, ma io già rido.
Quindi, vedi che sono simpatici. Rispetto a.
Fin dei conti, sono
simpatici. All'amico suo.
Allora,
sì, all'amico
Bondi,
suo.
Il genio della comicità oggi in Italia, ci scrive un signore che si chiama Massimo Emiliano, è Checco Zalone, uno che parla di tutto e fa ridere. Checco Zalone che è di Bari pure lui, no?
Checco Zalone è provincia di Bari. Allora, io devo ammettere che Checco Zalone è il mio guilty pleasure.
Ah, ecco.
Ora, volevo chiedere a voi qual è il vostro.
Questa
per
chiesto
me è Checco Zalone.
Per me, a me Checco Zalone
Bill
fa
Cosby
piscia.
Il mio guilty pleasure.
Bill Cosby, ma non per la parte comica.
No, infatti. Infatti. Vabbè, però ragazzi, io ti dico... Vabbè, stavo per dire una cosa pesantissima da chiusura.
Secondo me la parte peggiore di Bill Cosby era l'ipocrisia.
Sì,
cosa
sì,
che
è fatto... bellissimo.
No, no, secondo me lo stupro.
Bellissimo, bellissimo.
Era... Norm Macdonald.
Norm Macdonald è morto, tra l'altro. È morto, salutiamolo. Un bacio lassù. Giuliano, il tuo guilty pleasure?
Il mio guilty pleasure?
E ce l'hai,
E
ce l'hai. È dura.
Maurizio Battista.
Beh, sì, insomma, diciamo, torna a questo punto. Luigi Tracasti quanto è bravo, secondo voi?
Chi?
Ah no, bravo.
Come
chi? No, volevo vedere se... No, perché se avessero detto: ah sì, bravissimo, allora vuol dire che erano due
buffoni.
Gli hai fatto il tranello.
Il tranello, il tranello. Attenzione,
non so chi sia davvero. Non
un
è una
signore
battuta.
Maura Ronza, numero uno.
Maura Ronza. Maura è una comica bravissima. Tra l'altro sui social sta andando fortissimo. Seguita.
Chi è Maura Ronza?
È una giovane comica.
Ma che è quella napoletana, no?
Sì.
Ah, ok.
Che fa il catcalling agli uomini, non so se l'avete visto.
Molto, molto
sì,
brava.
Ciao
sì,
Maura,
sì,
sei grande.
Molto brava, sì, sì. Sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai, 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 vediamo.
No, la bicicletta l'aveva rubata, perché a Bologna, se tu passi sotto i portici, stanno quelli che non te che ti spacciano la cocaina, la marijuana, ti dicono bici, 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 con un fare così losco, c'è uno spaccio di biciclette allucinante a Bologna. No,
spero. Allucinante.
Bici.
Mi avrebbe occupato.
Però, sì, non è che mi devi vendere così la polizia, cioè, devo pure pagarmi gli studi, vecchio. Cioè, facciamo finta. Cioè, vuoi bicicletta, fratello? Vieni qua a comprare, dai, ti regalo di 5 euro, cazzo. Vieni, fratello, 5 euro.
Senti, ci raccontate, allora, innanzitutto mi dicevi, Marco, che c'è un libro addirittura adesso.
Uscito ieri in pre-order, si può dire pre-order?
Bella. Si deve dire.
Detto anche pre-ordine, si può dire.
Pre-ordine.
No, mi piace
pre-order. Pre-order.
Ho scritto le storie preordinate, si può dire preordinate.
Preordinate pure.
Ordinate forse, basta.
Cioè, voi capite che voi capite che questa persona ha scritto un libro,
senza aver mai letto un libro.
Aspetta un attimo, ma sei uscito ieri, che cazzo preordino, scusa? Ordino.
Ieri in preordine è uscito, quindi si può preordinare, ma esce il 13 novembre.
È un po' una paraculata, secondo me.
Lo so. Devo capire. Si chiama La scoperta della stand-up comedy, l'ho scritto con Tiziano Labella, Neo Edizioni, cioè, ha prodotto il libro, è un libro che parla della storia della stand-up comedy e anche di tecniche di scrittura, quindi curiamo sia il lato storico che il lato poi pratico e dello stare sul palco.
Compratelo subito, ragazzi, su
immediatamente
Amazon, IBS, tutto quanto, ci manda della ricevuta poi dell'avvenuto acquisto.
Pagateci.
Regaleremo anche delle copie, no? Regaleremo quanto? 50 copie, 100 copie,
oh,
regaleremo
due copie. Abbiamo un budget molto limitato.
Giorgio Montanini, vai a massacrarlo, forza.
Giorgio Montanini, straordinario, pioniere della stand-up comedy in Italia.
Sì.
Anche se è il miglior comico italiano.
Anche se ha denunciato Massimiliano Parente. No, Massimiliano Parente che ha denunciato.
Ne abbiamo parlato. No, è Giorgio che ha denunciato Massimiliano.
E viceversa, credo.
Probabile. Sì. Sono due personaggi incredibili che salutiamo. Giorgio per me è un fratello e ci ha scritto la prefazione del libro.
Ma dai. No, è incredibile, ragazzi. Giorgio Montanini che è stato poco bene, no? Tra l'altro.
Stato poco bene e ora si è ripreso alla grande, è tornato in tour. È
non è d'accordo,
lo
Giuliano.
So,
Giuliano,
no, dico una faccia strana. Sei d'accordo su in piazza, no, Mark, lo amo.
È stato talmente poco bene che addirittura ha scritto la prefazione del libro di Mark.
Gliel'ho chiesto mentre era in coma e ha accettato.
Senti,
il coma comunque non è il punto più basso della vita di Giorgio Montanini.
No.
E questo è un altro video, ha scavato proprio. Luccisano ci scrive. Cazzo vuol dire Luccisano?
Me ne parlano tutti. Mi ne parlano tutti di questo Luccisano. Credo sia un attore teatrale, comico, però non l'ho mai approfondito. Però me ne parlano tutti.
Sì. Su YouTube, Emiliano Luccisano.
Lui è un altro che esce grazie al Covid, cioè quando ci hanno segregato in casa e quindi i contenuti web
esce di casa.
Hai detto, ci hanno segregato in casa come se fossi un Novax, però.
No, no, nel senso, scusate.
Hanno chiuso?
Sì, no, senso, infatti, quando sono entrato mi ha chiesto il Green Pass.
Fammi vedere se hai un alone.
Fammi vedere se sei uno.
A me dispiace che non si deve più esibire Game Pass. Io volevo esibire ancora. Sto cercando di fare il quarto, quinto. Mario De Lillo, quello con la nonna. Adesso siamo arrivati a un
momento. Penso che sia arte povera, no?
Arte povera.
Allora, no, ma
quello, perché?
Ma arte povera, ma secondo me tipo c'è una cosa del fatto che in Italia non si conoscono tipo le varie declinazioni della comedy, no?
Bravo.
Ti ricordi al Fringe che siamo andati a vedere quella, come si chiamava quella tipo Pigeon Skin? Vabbè, una bravissima che faceva tipo ovviamente character comedy, cioè si cambiava di carattere, faceva dei pezzi comici fantastici. Ed non aveva mai avuto la pretesa di fare stand-up. Per me il problema è questo, capito? Che uno dice, se tu fai character comedy,
bravissimo.
Fai character comedy, che cazzo me ne frega? Perché devi chiamare la stand-up comedy al teatro? Io arrivo e poi mi trovo questi quei parrucche che fanno, ah, cicci, cocco, che bello. No.
Poi il testo era proprio questo.
Sì.
Ci chiedono, attenti a quello che dite su questo, perché potrebbe esserci una sorpresa. Martina Catuzzi, che cosa ne pensano?
Martina è stata una delle prime comiche stand-up comedian donne in Italia, giusto?
Io mi sento solo di dire grandissima leonessa.
Bene.
Molto brava Martina.
È andato tutto bene.
Bresciana?
No, l'ha mandato lei il messaggio, quindi... è di Parma, se non sbaglio, sì, Martina. No, di Parma.
Parma, certo.
Il biografo ufficiale.
Era tra l'altro la signora anziana che Pio Amedeo hanno insultato a Bologna. No?
era lei.
Sentiamo, vai ancora, vai, vediamo.
Sono di parte perché sono originario di Varese, zona Laghi, e conoscevo Bruno e conosco Max. Dei fichi d'India, però un parere sui fichi d'India che bastava salissero sul palco, stessero anche zitti e la gente rideva finché non cominciavano a parlare.
Aspetta, però allora adesso qui argomento delicato.
Uno dei due zitto ci stava per forza verso la fine.
Ecco appunto, la sapevo. È andata così.
Io ho iniziato, quando lui parlava ho fatto 3, 2.
Diciamo, vabbè, e va bene così sui fichi d'India. Cosa ne pensano del comico? Ma perché boh, cosa ne pensano? Vabbè, cosa ne pensano del comico Beppe Noto? Comico molto
conosciuto.
Molto, però, non così noto.
Diciamo.
Allora, a me piace per le nuove leve, ma tra quelli in vita il migliore resta Guzzanti, per me ovviamente. Invece la domanda di LOL, cosa ne pensate?
È una merda LOL.
Se vi proponessero di fare LOL?
Assolutamente no.
No?
Abbiamo
No, dire. Giuliano,
no, a me hanno proposto di fare Roll Talent, però non LOL.
Abbiamo rifiutato.
No, perché non fate come quelli che dicono ci stanno dando, il Grande Fratello è una merda, poi gli propongo di fare il Grande Fratello, 100.000 euro, vado.
100.000 euro.
Aspetta, dipende quanti soldi danno a Marco. LOL è una merda sotto i 20.000 euro.
Ragione.
Questa è come la cosa, dicevo, no, per quanti soldi lo prenderei, cioè, lo prenderesti in culo,
per
no?
Nessuna cifra.
No, ma io pagherei, cioè, nel senso, non è che
noi l'abbiamo, cioè, LOL Talent.
Abbiamo rifiutato davvero.
Abbiamo rifiutato, cioè,
davvero?
Sì, sì, mi hanno. Sono andato al primo provino per fargli un piacere, ho bestemmiato 7 volte per dire regà, vi prego, non chiamatemi mai più perché non voglio fare quello che non vi risponde. Poi mi hanno richiamato dicendo bellissimo quello che hai fatto e quindi poi non siamo più andati. Cioè abbiamo detto
quelle bestemmie. Ci rifiutiamo di stare in queste pagliacciate,
il
no?
Problema, il problema di quel programma lì è continuarlo, perché nella prima edizione ha un senso, dopo è palesemente una roba costruita e forzata. Che non tipo, fa più ridere mai.
Tipo Reich, capito? Il primo ok, il secondo andava, il terzo il problema, capito?
Ci parlate un attimo del progetto Dark che mi interessava mi interessa molto. Ce lo raccontate un attimo per chi...
Certo. Dark è uno spettacolo a 3 comici, Antonio Ricatti, Tiziano Labella e Giuliano Dule qui presente. Fanno 20 minuti a testa di materiale molto pesante, quindi dark humor senza limiti, senza filtri. Abbiamo fatto un tour di circa 40 date, tutte sold out. Abbiamo appena terminato, abbiamo registrato il 5 maggio a Milano in Santeria lo spettacolo, che ora è in vendita sul nostro sito. E questa è proprio la dimostrazione di quello che dicevamo prima, che in realtà si può assolutamente dire tutto, devi farlo nel contesto giusto e ti devi creare tu il tuo pubblico. E noi, grazie tramite Instagram e i social, ci siamo creati il nostro pubblico e abbiamo potuto dire le cose più becere possibili. Poi te lo giro anche se vuoi. Sarò molto curioso.
Compralo, cazzo.
Ovviamente, se mi dai 7 euro ora in contanti,
me lo gira e io gli giro dei soldi.
Guardi di finanza, non è vero nulla di quello che stanno dicendo.
Agenzia delle Entrate, scherziamo. Quindi, Dark, secondo me, è la dimostrazione del fatto che in Italia si può assolutamente dire tutto. Certo, ripeto, su Canale 5 non prenderebbero mai una cosa, o su Netflix non potremmo mai dire
tutto. Sbagliando.
Vogliamo sottolineare questo, che in Italia si può dire tutto, sì, perché mi sembra una cosa importantissima.
È verissimo.
Allora, è importante, però Simonetta Musitano.
Bravissima, fortissima.
Allora, attenzione, io voglio dire una cosa, ho discusso un pochino con mio fratello, no? Che vive a Tokyo, questo non c'entra niente. Lui è stato definito.
È anche una panda blu. Però
no, però mi andava di contestualizzarlo. No, perché se no sembra si è inventato che non c'ha un fratello, non è figlio unico.
Così cioè,
no,
è sicuro.
Non odia gli orientali per niente. Cioè, nel senso, li conosce.
Esatto.
Sa quel che dice. No, lui è grande appassionato anche lui di stand up comedy, però è un po' woke, no? Potremmo dire a certi versi. Anche se lui rifiuta questa definizione, perché i woke non si autodefiniscono woke, come gli hipster non si autodefinivano hipster, no? Vabbè, comunque. Allora lui contesta un pochino questa roba, per esempio, di questa deriva, no, che ha preso un po' una parte della comicità da stand-up comedy in America, e non solo, di andare contro questo fatto qua che non posso dire certe cose, quindi le dico un po' apposta, no? Per esempio, lui dice Dave Chappelle, gli ultimi spettacoli fanno cagare, perché, dice, sembra un comizio. Cioè sembra che lui vuole dimostrare, lo fa tutto su di sé e vuole dimostrare un punto, cioè che lui può portare avanti questa roba, anche la roba quando lui... Quella parte finale, credo fosse il penultimo spettacolo in cui parla della sua amica, premesso che io ho molti amici trans che si sono suicidati, cioè sembra un po' una giustificazione, no?
Premesso che io ho molti amici trans che si sono suicidati è una pessima premessa, ecco. Per non sembrare transfobico.
Tu hai davvero amici trans?
Sì, vabbè, li abbiamo tutti. Come la vedete voi da questo punto di vista qua? Cioè, c'è effettivamente la possibilità di dire, senti, io abbraccio un certo tipo di sensibilità, ma nonostante questo vado giù duro, oppure no, questo accanimento è un po' da boomer, questo accanimento di Chappelle, anche di Ricky Gervais, perché pure Ricky Gervais ha fatto sostanzialmente questo nello spettacolo, no? Ha detto,
a
io
me fa molto ridere sia chi come tuo fratello si arrabbia che certi comici tipo Gervais, che prima di dire una battuta dark dicono attenzione sto per dire una cosa
me
dà un fastidio incredibile. Ricky Gervais dice non si può più dire un cazzo e poi lo dice.
Sì.
Quindi non è vero che non si può più dire un cazzo. Lo stai a dire, cioè, stai facendo.
No, ma poi Ricky Gervais l'ultimo sembra tutta una.
È imbarazzante.
Una giustificazione del. No, sembra come se lui volesse proprio, capito, spiegare i motivi per cui. Che cazzo mi spieghi? Fammi le battute e basta, no? Cioè, che cazzo
me
devi spiegare?
Cioè, poi è anche fatto. Perché Marco lo sa bene, nei reel che abbiamo pubblicato, le peggiori reazioni, diciamo, dal punto di vista anche delle battute mie, io faccio, cioè, sull'aborto, qualsiasi cosa l'unici due forse minacce di morte che sono arrivate, ti sì? ricordi? Battuta sul Duce e battuta su Umberto Bossi.
Ah beh.
Cioè, quindi,
noi diciamo, oggi sul Duce siamo portati avanti, vogliamo fare qualcosa su Bossi?
No,
in chiusura. Benissimo, a posto.
Ottimo.
Aspettano qua fuori.
Questo era quando, prima dell'ictus, però
questo
mi è piaciuto.
Questo era il Duce.
E invece dopo, lì, dopo l'ictus, dopo...
No, aspetta, guarda. No, no, ci aspettano qua fuori noi. Questo era Bussolini. Poi il Boss. No, ti volevo dire una cosa. C'è qualcuno che diceva. No, non lo posso leggere, lo leggo dopo.
Comunque, se è forzato, lo humor è sbagliato. E a volte,
okay,
anche Chappelle, l'ultimo spettacolo, è sicuramente forzata la cosa.
Un pochino sembra
che si siano solo e semplicemente invecchiati qua. Cioè, che siamo entrati in testa, siano entrati in quel momento della vita in cui dicono: bene signori, ora vi spiego come ce l'ho fatta. E mi dà un po' quella sensazione.
Non mi piace quando fanno i guru, cioè a parte Bill Hicks e George Carlin, che potevano permetterselo. Gervais un po', insomma, rotto il cazzo, diciamo.
Un pochino sì, perché questo fatto di, no, di stare lì a spiegare perché, giustificarsi un po', vabbè. Tra Salvini e Vannacci chi fa ridere di più, chiedono.
Altre minacce di morte mi sono arrivate al pezzo su Vannacci, quindi
sì,
quindi devo dire, c'è anche questa cosa, cioè tutti si lamentano del politicamente corretto, poi però la vera censura, cioè la vera violenza sui social, se vuoi, arriva sempre da queste persone che si comportano peggio dei woke di cui hanno così tanta paura, cioè nel senso i woke magari ti dicono: ma a me mi ha offeso, poi questi arrivano e ti scrivono: ah, io vengo ad ammazzarti a casa, io vengo a prenderti, faccio, cioè, avessi una casa, vecchio, cioè sarebbe
sai che mi piace tantissimo, a me adesso mi è venuto in mente, ora mandati a fanculo Tom Segura, piace molto.
A me non piace, però lo rispetto.
Ah, lo rispetto,
non è il mio genere.
No, non è il top secondo me, però è, a me piace.
Devo dire, riempie le arene in America, però boh, non mi ha mai fatto ridere. Vabbè, tu non capisci in cazzo che Daniel Sloss non ti piace.
No, ma non ho detto che non mi...
Il parere non conta.
Allora,
Daniel Sloss, l'altro fenomeno, visto live al Fringe, pazzesco.
Senti, no, ma non ho detto che, ha detto che non è il mio preferito, però insomma, Giuliano, tu che sei col gruppo, insomma, Bicomedy UK, partecipato a Edimburgo 2023, in Inghilterra, Italia, Libano, Albania, qual è il pubblico, se ci può essere una differenza di pubblico a livello di ricezione, diciamo così, della tua comicità, che ti ha dato più soddisfazioni, oppure quello che dici proprio respingente, diciamo?
Beh, no, allora la più soddisfazione secondo me è stato in Libano, perché io quando ho portato il pezzo sull'Islam in Libano è stato stupendo, cioè nel senso che poi mi hanno aspettato fuori in quattro che non volevano uccidere però mi hanno fatto uscire da dietro, e c'ho anche un ordine di comparizione al tribunale in Libano che penso adesso non rispetterò vista la situazione. Sì, cioè, e no, poi l'altro molto bello per me è stato il Festival della Canzone Albanese, Festival di Sanremo, dove sono riuscito a prendere due denunce, quindi devo dire nella prima serata, quindi è stato molto, cioè la rete, non io, quindi devo dire a me piace creare questo, cioè, di solito mi denunciano sempre i potenti però mai i deboli, quindi è una cosa divertente, che cioè non ho soldi da dargli, quindi sono nulla tenente, cazzo vogliono, cioè ci provi.
La tua serata migliore è stata a Cittadella, possiamo dirlo,
la serata, storia.
Raccontaci un po' di serate che proprio
la serata più difficile è stata proprio Cittadella, cioè è stata proprio quella che ha citato lui. Sì, è stata una serata, sono arrivato, non c'erano, tipo pieno di bambini, cioè in un posto in cui mi hanno chiamato loro, mi hanno detto: ah, ci piacciono un sacco di robe che te fai, dai, vieni a farle da ne altre, siete sicuri? Cioè avete visto tutto il materiale? Sì. Arrivo pieno di bambini, 50 bambini di fronte, io non, il comico dell'apertura salta, c'erano i pagliacci con i trampoli. Uno che arriva e fa: oh, mi raccomando, sempre in gamba. Io dico: fanculo. Ho detto: ecco, stasera salgo sul palco dopo tipo così e vedo tutti questi bambini, comincio dicendo tipo: vabbè, vi dirò una cosa che Michael Jackson non ha mai detto, qualcuno mi levi dal cazzo questi bambini prima che faccia qualcosa che possa traumatizzarli. E non, diciamo che la serata è andata, cioè ho fatto tutto un sacco di giochi di improvvisazione, il problema si è rotto tutto quando ho cominciato a dire che sono albanese e uno mi fa: torna a casa col gomone, pezzo di merda.
Ah, sì?
Sì, gli ho detto: vecchio, cioè, abito a Roma, posso prendere il treno. C'è una scelta stupida quella di tornare a casa,
cioè,
col gomone.
Cioè, ho fatto battute su Michael Jackson, le cose, e siamo incazzati del fatto che
albanese. E poi ho fatto la battuta su Bossi.
Ah,
cioè,
okay,
lì faccio,
allora,
faccio il pezzo su Bossi, tavolo della Lega, no? Cioè, tra l'altro, una storia in cui io faccio tipo un pezzo in cui faccio finta di bestemmiare, non bestemmio perché c'erano i bambini. Una signora si alza, arriva: sei ospite in questo paese, e in questo paese non si bestemmia.
in Veneto,
si alza uno dall'altro tavolo, uno che era venuto a vedere me apposta, e fa: io la bestemmia non l'ho sentita, porco. Delirio generale, applauso. Quindi a un certo punto faccio il pezzo, sì, faccio il pezzo su Bossi, si alzano in quattro uomini del tavolo e vengono a menarmi. Arriva il buttafuori che li ferma, mi fanno: scendi dal palco. Io ho detto: va bene, ok, scendo dal palco, però signora accenda l'amplifon che adesso forse le interessa. Ho tirato un bestemmione, ho buttato giù il microfono e sono sceso. Però
meraviglioso, vabbè, come abbiamo... dovrebbe andare tutti gli spettacoli. Il pezzo su Bossi com'era in due?
Il pezzo su Bossi è che dico che la persona che scopa di più nella storia del mondo è Casanova, però se ci pensate è uno che parla tipo Sboro, Fionemo, Fardegaio, Marghera, cioè le donne quando sentivano, capito, Casanova che parla dicevano: ah sì, Giacomo, non vedo l'ora di farmi aprire il culo da uno che parla esattamente come Umberto Bossi dopo l'ictus. Faccio ovviamente scherzo, Umberto Bossi non parla più dopo l'ictus, per fortuna.
Insomma, diciamo,
vabbè, dai,
niente, di che,
sì, ma poi voglio dire, una vita che mi dice albanese di merda, cioè legge Bossi Fini, questure, polizia che mi controlla, cioè un insulto lo posso fare, cioè adesso che non può rispondere.
Senti, senti Marco, dobbiamo chiudere, però ci dici, secondo te, visto che ti occupi anche di formazione di comici, qual è la qualità maggiore, la cosa più importante secondo te per uno che vuole fare lo stand up comedian, che magari è all'ascolto e che un domani seguirai tu?
Allora, bisogna fare più palco possibile, che potete studiare quanto volete, ma se non salite sul palco, e tu lo sai, non migliorerete mai. Bisogna fare all'inizio, soprattutto prendete qualsiasi serata davanti a 3 persone, davanti a 10 persone.
Anzi, forse sai che davanti a 3 è ancora più formativa.
A 3 è molto più difficile che davanti a 3.000.
Certo.
3.000 qualcuno riderà. 3 persone.
Certo, certo.
Quindi dovete lavorare duro.
Giuliano, quando ti possiamo vedere?
Ogni due sabati all'Alcazar, abbiamo l'Alcazar Comedy Club, se volete, a Trastevere, 4 comici resident più una guest star a sorpresa ogni settimana. Dichiara fama internazionale a differenza dei guest, cioè dei resident che sono
proprio questo sabato?
Questo sabato il 19 c'è. 19 c'è questo sabato, venite, mi raccomando, che
perfetto.
Stasera abbiamo una serata di comedy e burlesque proprio qua a Tiburtina, ragazzi.
Oh,
primo
bellissimo.
Piano. Venite con Giulia Nervi, Serena Bongiovanni, Coco Lemocò, è una serata bellissima. Venite.
Fantastico.
Ingresso gratuito.
Ragazzi, rimaniamo in contatto su, non fate che sparire. Così, magari state Giuliano sta a Roma, tu stai a Roma, dove stai?
Londra.
A Londra, sì, giustamente, capo di UK, se no dai, come Italia.
L'apostrofo Londra.
Londra.
Però vieni spessissimo a Roma,
sì,
no? Ogni 10 minuti. Allora, la prossima volta tornate in studio e vi aspettiamo e poi facciamo dei collegamenti, ci raccontate un po' di cose e queste cose qua, insomma, parliamone magari anche
allora,
con la radio. Allora,
chiudiamo con una cosa inutile che sveleremo solo quando torneranno. Mia nonna paterna è nata a Piana degli Albanesi.
Attenzione.
Con la sorella parlava albanese. Possiamo quindi dire che io e Giuliano siamo parenti?
No, dobbiamo
non
dirlo.
Non rispondiamo adesso.
Dobbiamo dirlo. Beh,
occhio.
Attenzione, ci lasciamo questo interrogativo. Lo sveleremo domani alle ore
7. Sveleranno sabato.
Airbrush.
Va bene. Grazie a tutti. Ciao. Grazie Marco. Grazie,
ciao,
Giuliano.
Grazie.
Be Comedy UK. No, seguiteli sui social, naturalmente. Noi torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.